Le realtà nate dalla filosofia dell'uomo moderno sembrano provare un piacere maligno a contraddire le ambizioni di questa filosofia, a trasformare le sue promesse in minacce, a funzionare per conto proprio. È questo paradosso, è questo sconvolgimento della modernità da parte di se stessa che ho voluto infaticabilmente esplorare in queste lezioni che leggeremo. Alle domande che l'intelligenza pone alla realtà di sua propria iniziativa, intimandole di rispondere, ho preferito le domande che la realtà pone e impone ad una ragione esausta. Mi sono messo alla scuola dell'avvenimento. L'uomo che ha scritto queste parole è qui con noi, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, docente di filosofia all'École Polytechnique di Parigi, animatore delle emissioni radiofoniche di France Culture, studioso di Charles Péguy, polemista senza paura, è autore di una dozzina di libri che da 20 anni a questa parte denunciano quella che in uno di essi ha definito la barbarie del mondo moderno. Finkielkraut è l'intellettuale di cui abbiamo bisogno tutti, uomini religiosi e uomini laici. È un punto di riferimento intellettuale, morale. Dico morale perché con le sue doti, con la sua estrazione culturale, avrebbe potuto sposare le mode e le parole d'ordine del regime culturale dominante e trarne vantaggi di tutti i tipi. Avrebbe potuto diventare un intellettuale alla moda, uno di quelli che si compiacciono di recitare tutte le parti in commedia, quella vantaggiosa del maestro e quella prestigiosa del maledetto, quella del finto disobbediente e quella del conformista autentico. Siamo circondati di conformisti che presentano come atto sovversivo la loro adesione zelante allo spirito del tempo. Finkielkraut invece ha scelto la scomodità intellettuale di denunciare le false evidenze della nostra epoca e per questo motivo sta pagando un prezzo di marginalità vera, non quella di maniera che tanti ostentano. Stasera con lui ripercorreremo i temi del suo libro, Nos autres modernes, che è il libro da cui è tratto il brano con cui abbiamo iniziato la serata e che sarà tradotto in italiano per nostra fortuna. E questa marginalità, noi faremo una serie di domande che esploreranno anche l'attualità, perché questa marginalità di cui parlavamo si è trasformata di recente anche in un tentativo di manipolazione. Stasera non possiamo non partire dall'attualità. Ci interessa fortemente quello che spiega, illustra, racconta il suo libro Nos autres modernes, ma vorremmo anche capire un'altra cosa. Come può succedere che nella civile Europa, nell'anno 2005, un intellettuale che ha sempre detto chiaramente le cose che doveva dire, senza nascondersi, senza cercare di abbellire i termini della questione, come possa succedere che improvvisamente una mattina si trova davanti a un montaggio di frasi sue, dette in francese, tradotte in ebraico, ritradotte in inglese, ritradotte in francese, e possa succedergli di dire: io in queste frasi non mi riconosco, qui c'è un'altra persona col mio nome, a cui viene fatto dire che la nazionale francese di calcio tutti gli ridono dietro perché è fatta di negri, oppure che sono gli arabi quelli che vogliono distruggere le macchine dei francesi e tutte cose di questo genere. Come può succedere che questo montaggio poi venga ripreso dalla stampa europea? Quindi sul Corriere della Sera possiamo leggere la stessa cosa. Allora la prima domanda è proprio questa: perché è così difficile nell'era dei mass media, nell'era della comunicazione globale, essere, fare presente le proprie idee, fare presente quello che si è compreso nel rapporto con la realtà, perché è così difficile e invece è così facile essere manipolati e di fronte ad avvenimenti di grande significato per il nostro momento culturale e politico in Europa, come le violenze nelle banlieue francesi, com'è possibile che ancora si riproponga questo cliché della manipolazione delle parole dell'intellettuale? Questa è la prima domanda che vorremmo porgerle, grazie.
Bene, grazie innanzitutto. Ora, ovviamente non riesco a rispondere subito direttamente a questa domanda. Bisogna poi anche abituarsi alla traduzione, alla voce esterna, che è quella che copre un po' la mia. Ma riprendo allora, non riesco a rispondere a questa domanda, almeno in modalità teorica. E quindi non posso neanche dire una cosa.
Quindi
posso semplicemente parlare in prima persona.
Avant de tenir un discours,
e ancora prima di cominciare un discorso
sur l'actualité,
su quella che è l'attualità,
puis, je l'espère, sur la modernité,
parlerei di modernità,
il me faut en effet raconter,
prima di farlo devo veramente raccontare
ce qui m'est arrivé,
raccontare ciò che mi è successo
avant le discours,
questo prima ancora
le
della
récit.
Presentazione, quindi questa sorta di narrazione.
J'y suis contraint.
E sono veramente obbligato a farlo.
Sachez bien que j'aurais souhaité,
dico subito che appunto avrei voluto in questa mia occasione, quarta visita al Centro Culturale di Milano,
venir
avrei voluto, ripeto, arrivare qui, essere qui così, un po' più calmo.
Vous exposer
e quindi con calma
le risultat
potevi esporre
de mes réflexions,
quello che è il risultato delle mie riflessioni
de mon enseignement
e di quello che è il mio insegnamento.
Les événements, on en décidait
ora
autrement.
Gli eventi ultimi hanno però deciso diversamente.
Jusqu'au mercredi
fino
23
al
novembre,
giorno 23 novembre, mercoledì
2005,
ovviamente 23 novembre di quest'anno,
j'étais un auteur.
Ero un autore.
Le mercredi 23 novembre,
ebbene, questo
2005,
mercoledì 23 novembre 2005,
dans l'après-midi,
nel pomeriggio di questo giorno,
je suis devenu un personnage,
sono diventato un personaggio,
le personnage principal
il
d'une
personaggio
affaire.
Principale di una questione, di un affare.
L'affaire a pris toute la place.
Ebbene, questo affare appunto ha coperto un
l'affaire,
po' tutto e tutti noi.
A occulté
questo
l'oeuvre,
stesso affare ha purtroppo occultato, ha nascosto l'opera.
Et évidemment, depuis l'heure,
e purtroppo, evidentemente, da quel momento
l'affaire occupe
questo
mes nuits,
affare appunto mi occupa,
jours.
Mi tiene sveglio di notte e mi fa riflettere di giorno.
Un article est paru dans Le Monde.
È stato pubblicato un articolo su Le Monde. Veramente molto molto visibile questo articolo. Questo stesso articolo riprendeva in esame degli estratti di un'intervista fatta a una rivista israeliana,
Haaretz. La seule impression.
Ora, l'unica impressione che potevamo avere leggendo questo articolo, un vero e proprio collage, un montaggio appunto, veramente un puzzle di citazioni, è che ero un uomo abominevolmente razzista. E che quindi pensassi che la civiltà delle Lumière, della luce, era una civiltà che appunto era arrivata appunto per educare i selvaggi. Si poteva pensare che le persone di colore, gli arabi, odiavano la Francia. E quindi che l'antirazzismo era veramente il nostro peggior nemico. Ebbene, vedete, vi dico questo per due motivi. Primo, perché non sono in grado di pensare ad altri in questo momento, ma anche perché non penso che, appunto, penso non solo a me ma anche a voi. Penso in effetti che possiamo imparare qualcosa, delle lezioni da tutto questo. Ovvero che questa questione, questo affare di cui sono appunto l'eroe veramente molto involontario, sia un affare che ci riveli qualcosa. È rivelatore, cioè del mondo in cui viviamo. Però rimaniamo a questa nostra narrazione. Ebbene, mercoledì ero vicino all'edificio dell'Assemblée Nationale a Parigi. Era l'una e quindi le monde era disponibile nelle edicole e quindi mi fermo in edicola, compro questo quotidiano e scopro l'articolo e veramente mi sono sentito la terra mancare sotto i piedi. Penso che ogni epoca riesca a forgiare la propria idea, ovvero una vera e propria famiglia, l'ultima. Ebbene, questa idea fa proprio parte della morale e del diritto. Quindi qual è per noi, per tutti quanti noi, io compreso, qual è quindi il più grande dei crimini? E beh, è proprio, precisamente, quello che è al di sopra degli altri e per il quale siamo stati obbligati, visto che era così immenso, obbligati, ripeto, a sospendere una regola universale e tutto quello che viene a essere coinvolto dalle prescrizioni. E cioè il crimine contro l'umanità. Questo è l'equivalente verbale del crimine contro l'umanità. Qual è questo equivalente? Ebbene, il razzismo. Ecco quindi il sacrilegio. Il cavaliere appunto francese che è stato condannato nel XVIII secolo, condannato a morte, perché questo cavaliere aveva, si era rifiutato di togliersi il cappello quando stava passando una processione. Quindi questo crimine delle divinità era il più grande dei crimini. Ebbene, questo è per noi ed è anche un progresso, cioè il crimine dell'umanità. Ebbene, questo testo faceva di me appunto un criminale verbale. Subito dopo un'organizzazione antirazzista, subito vuol dire il giorno stesso. Il giorno stesso quindi una organizzazione antirazzista si è lamentata e quindi solennemente chiedeva la mia revoca da France Culture, ovvero la radio a cui partecipo, radio in cui tengo un'emissione appunto radiofonica ormai da 20 anni. Le radio e i mass media cominciavano ad impadronirsi di questo affare, della questione. E quindi questo libro lo prova. Sono professore all'École Polytechnique. Ebbene, questo libro è la traccia, la riscrittura, la stilizzazione delle lezioni che offro appunto all'École Polytechnique. Ma questo libro diventava invece inimmaginabile, diventa inimmaginabile per me poter affrontare i miei colleghi, ma anche i miei studenti, con questa macchia, veramente un marchio di infamia, con questa mancanza di dignità suprema. Quindi sono stato annullato. E siccome, forse evidentemente, lo potevo prevedere, questa stessa questione, questo affare, molto presto ha preso una dimensione nazionale, addirittura internazionale. A Parigi sono diventato the talk of the town, la chiacchiera del villaggio. La mia notorietà sicuramente ha fatto un passo in avanti considerevole. Ero un autore conosciuto. Adesso sono diventato un celebre criminale. Quindi si trattava di un'intervista, ripeto, rilasciata a un giornale israeliano. E il processo è interessante, perché è un giornale che viene appunto pubblicato in lingua ebraica, ma c'è una versione inglese. La versione inglese di questa intervista era un vero e proprio ritratto, questa poi è stata trasformata in file e circolava su internet. E quindi probabilmente in questo modo questa intervista è stata scoperta. Comunque, abito in Francia. Posso essere raggiungibile. Il mio numero di telefono è in elenco. Ho una casa editrice con cui collaboro, anzi dico diverse collaboro. Ebbene, grazie a queste case editrici posso essere contattato velocemente. Ebbene, i giornalisti che hanno letto, visto questo articolo, di cui evidentemente conoscevano il futuro, quindi prevedevano un pochino quello che poteva essere l'effetto, un effetto esplosivo, ebbene, non mi hanno contattato. E quindi non mi hanno, ripeto, contattato, non sono venuti da me, non mi hanno chiesto neanche in quali condizioni era stata rilasciata l'intervista. E quindi non si sono neanche detti, Finkielkraut dice cose abbastanza forti, forse addirittura scandalose. Però non si sono chiesti, allora impariamone qualcosa in più, indaghiamo un po', perché si sono detti quello che importa è sapere il più scrupolosamente, il più precisamente possibile quello che pensa relativamente alla situazione di queste rivolte che hanno appunto avuto luogo in Francia pochi giorni fa e per 15 giorni. No, non era questo che era importante. Quello che era importante invece era proprio l'incriminazione. Era cioè cogliermi in flagrante. Era di denunciarmi. Ma potevo essere denunciabile per quello che scrivevo in Francia e perché scrivevo in Francia. Proprio per caso però stavo diventando denunciabile a causa di un articolo pubblicato invece in Israele. E quindi non bisognava perdere questa occasione. Perché questo? Beh, probabilmente perché avevo accumulato un passivo pesante. Avevo soprattutto pensato di poter difendere non tanto la politica israeliana, quanto Israele. E questo durante i primi anni dell'intifada. Non avevo partecipato a questa grande mobilizzazione anti-americana durante la guerra in Iraq. Ma non avevo neanche approvato questa guerra. E cosa ancora peggiore, avevo invece denunciato il razzismo antifrancese, un razzismo che si era manifestato, che aveva avuto luogo durante una manifestazione di studenti delle scuole superiori qualche mese fa. Degli studenti della scuola superiore che protestavano contro una legge del governo. E sono stati dei giovani arabi e anche di colore che erano entrati in questo corteo. Avevano preso di mira degli studenti bianchi e questo per infastidirli, per molestarli, per fargli del male e per rubare loro i cellulari. Avrei anche degli altri esempi. Però tutte queste prese di posizione, anche queste riflessioni, infatti, mi rendevano sempre più a margine. E quindi facevano di me il classico sospetto ideale. Quindi non c'era neanche bisogno di verificare quello che è stato il mio passato intellettuale, e quindi non si parlava di me per me. Era troppo chiaro che in un giornale israeliano io mi ero un po' lasciato andare e quindi, secondo loro, avevo abbandonato quella che è la rispettabilità relativa, che era comunque ancora la mia, e quindi mi ero mascherato. Avevo tolto poi la maschera e rivelato il mio vero viso. Quindi il fatto di togliersi la maschera, questo è stato un togliere la maschera all'avversario. Vuol dire denunciare quello che è il viso vero sotto l'apparenza. È stata una retorica e a mio avviso ci ricorda qualcosa. L'ossessione dei giacobini durante la rivoluzione francese, piuttosto che il clima durissimo che regnava in Francia. E questo durante gli anni 50. In questo caso le cose cominciano a diventare interessanti. Ebbene, sono caduto nella trappola del politically correct. Ebbene, questa frase, questo politicamente corretto, la conoscete di sicuro e forse la utilizzate anche. Adesso però, per non stancarvi un po' troppo con questa narrazione delle mie sfortune, non siete certo qui per questo, mi faccio subito una domanda e quindi mi domando: cos'è il politically correct? A mio avviso è una visione del mondo che divide l'umanità tra chi domina e chi è dominato. Ebbene, questa visione ha trovato la propria formulazione d'origine proprio nell'opera di Jean-Jacques Rousseau. Rousseau infatti aveva questo atteggiamento di servitudine e la vedeva proprio come fonte di tutti i comportamenti umani. E quindi proprio con Rousseau per la primissima volta il male risulta, deriva dall'oppressione. Lo stesso Rousseau quindi entra nella sua carriera filosofica e lo fa con un discorso sull'origine delle disuguaglianze. Il suo discorso su questa origine delle disuguaglianze è praticamente un discorso che invece è sull'origine del male. Il male è qualcosa di storico, il male è sociale. E d'altronde è proprio questo che permette allo stesso Rousseau di poter coniugare il pessimismo storico. Ovvero, perché pessimismo storico? Ebbene, il XVIII secolo, questo momento all'interno del quale la civiltà è incantata dalle proprie luci, dalle sue grandi scoperte, e quindi diventa addirittura inebriante questo spirito di libertà. Ebbene, in quel momento Rousseau dice: la situazione è orribile, le disuguaglianze vanno avanti, e poi la corruzione, le bugie, la miseria. Quindi combina, associa questo pessimismo storico da una parte con dall'altra un ottimismo immenso ma antropologico. L'uomo in origine era buono e tutto è buono quando esce dalle mani del creatore, ci dice, ed è quello che dice appunto all'inizio dei suoi scritti. E poi tutto peggiora nelle mani della società. Evidentemente la politica cambia natura e quindi non consiste più semplicemente nel organizzare al meglio quella che è la nostra vita comune. Quindi ci si apre tutto ciò, apre alla politica un campo enorme, immenso. E con lui nasce un'esigenza, un'illusione, nasce l'ideale, nasce anche l'utopia di una politica assoluta. Se il male è qualcosa di storico e di sociale, allora di conseguenza spetta proprio alla politica togliere le radici del male. Quindi questo russoismo troverà proprio nel marxismo la propria e più forte espressione. E c'è tutta la storia poi della lotta di classe. Alla fine di questa lotta di classe, il male scompare, perché scompare la dominazione, il dominio. Abbiamo infatti creduto che la riflessione antitotalitaria avesse battuto questa percezione, questo modo di vedere, questo rapporto nei confronti del mondo. No, non è stato così, perché la riflessione antitotalitaria è scomparsa con il totalitarismo. Il politically correct attesta e fa vedere la persistenza, la perseveranza invece di questo discorso. Il mondo quindi si divide fra chi domina e chi è dominato. Possiamo dire quindi che l'azione di base di questo pensiero è la seguente azione: chi è dominato è colpevole anche quando è innocente,
e
chi è dominato è innocente anche quando è colpevole. Quindi chi è dominato ed è terrorista è una vittima. Comunque, noi non siamo tornati ad essere puramente e semplicemente al marxismo. Questa ideologia, e se posso dire, è arricchita grazie a un'altra dimensione. Questa è legata alla storia traumatizzante del XX secolo. E parlavo un attimo fa del crimine dei crimini, quello contro l'umanità. Quindi, alla critica tradizionale del dominio, a questa si è aggiunta, addirittura sovrapposta, una vigilanza contro tutte quante le forme di esclusione e di discriminazione. Questo è questo doppio viso della alterglobalizzazione. Ma anche questa frase, devo correggerla. A partire dal momento in cui la critica del dominio comprende l'antirazzismo, il proprio trionfo è totale. Nel passato, nel corso degli anni 50, se criticate il comunismo, questa speranza, questa aspirazione all'uguaglianza, se quindi l'aveste criticato, sareste stati cacciati fuori dal mondo dell'intelligenza. Però si poteva chiedere comunque asilo politico da qualche parte, nei confronti della Russia, della Cina, poi ancora Cuba, di fronte a loro c'era l'America. Ebbene, non c'è nessuna America per colui che critica l'ideologia antirazzista. Per colui che critica l'ideologia, o piuttosto che rifiuta o contesta quella che è la critica del dominio, fin dal momento in cui questo dominio comincia ad esprimersi, e questo utilizzando i termini dell'antirazzismo. Quindi non solo si è messi al bando dell'intelligenza di sinistra, ma voi siete proprio messi al bando dell'umanità comune. Ed ecco perché l'affare che mi coinvolge è interessante. È interessante perché tutto il mio lavoro, anche quest'ultimo libro, Noi altri moderni, che davanti alle rivolte che hanno scosso la Francia ultimamente, che cos'è questo? Si tende appunto a strappare, a cogliere il pensiero critico, e lo fa sulla base di quella che è la critica sociale del dominio. E in effetti è una macchia molto resistente, difficile, e io mi rendo conto che è anche rischiosa questa macchia. Entriamo poi nel vivo del nostro argomento, quindi. Queste rivolte, questa parola, rivolta, è molto concettuale. E quindi, in quanto tale, fa riferimento a qualcosa di troppo calmo? No, non è così. Sono delle scuole che sono state saccheggiate, degli autobus a cui hanno appiccato il fuoco, addirittura delle bocce lanciate dall'alto dei condomini sulle automezzi dei pompieri. Una donna poliziotto purtroppo è stata ferita, la mandibola è rotta, proprio a causa di una boccia lanciata dall'alto di un condominio. 100 sono stati poliziotti feriti. Invece quasi nessuno è risultato ferito tra i rivoltosi. Non ci sono stati slogan. Non ci sono state neanche rivendicazioni. Solamente dei gesti osceni e dei grandi insulti. E dire che addirittura qualcuno ha osato confrontare quello che è successo, questo movimento, con il maggio 68. Anch'io sono stato un 68ino.
Je n'ai pas de nostalgie
particulière. E non ho neanche poi tanta nostalgia per quel momento della mia vita.
J'ai même un rapport plutôt critique.
Anzi, diciamo pure che ho un rapporto abbastanza critico.
Plutôt moqueur.
Che forse prende in giro quel periodo.
Par rapport à ce grand moment.
Il rapporto proprio a questo grande momento di estasi di aggregazione, gregaria. Però, c'è un però, nel senso che fu un movimento verbale, fu un momento e un movimento molto volubile. Non credo che abbiamo mai parlato altrettanto di altri movimenti. Parigi, nel mese di maggio, in modo particolare nell'anno 68, ha attraversato veramente praticamente una assenza di macchine che giravano per la città, non c'era più benzina. Semplicemente perché la strada, le piazze appartenevano finalmente ai pedoni. E la strada che apparteneva appunto ai pedoni non era però una strada pedonale, non erano turisti quelli che giravano, che magari erano davanti a dei negozi. Non c'erano negozi che facevano vedere merce con dei banchi sul marciapiede, no, non era questo. Era semplicemente un'auto, una città senza auto, e grazie a questo la gente si parlava. E quindi come facciamo allora? Come osiamo a confrontare, a comparare questo grande momento, questa festa della parola di quel tempo, da una parte, e magari è una parola molto sciocca, a volte stereotipata, come facciamo a confrontare questo con tutto quanto questo caos silenzioso, così oso chiamarlo, di quelle che sono state le ultime rivolte? E poi, e comunque, e ancora nel mese di maggio 68, su un muro, una parete di un edificio universitario, c'era scritto questa frase: le donne non sono mai state così fiere e così belle. È stato questo il 68. Ebbene, in questo movimento non c'erano donne. Non c'erano donne, c'erano dei giovani che gridavano, che urlavano, che vociferavano, dei giovani con dei gesti di grande macismo e veramente osceni. La Francia è stata colpita, un grande stupore. Ma cosa è successo a livello di spazio pubblico? Solo un discorso ha occupato la via, la strada, la piazza, ovvero quello della vittimizzazione. Questi giovani esprimevano la loro sofferenza, una sofferenza che era una colpa. Colpa dell'urbanizzazione, della disoccupazione, colpa della politica di questo governo, delle provocazioni lanciate dal ministro degli interni. Bene, questo partito, quello della vittimizzazione, è stato addirittura accompagnato da un partito ancora più radicale, ovvero quello dell'eroizzazione. Questi giovani erano dei ribelli. Era questa moltitudine di giovani. Una parola che arriva proprio dall'Italia, purtroppo. Quindi prima di Tony Negri non sapevo cos'era la moltitudine. Adesso lo sappiamo, è un concetto, il concetto della radicalità. E questa moltitudine, appunto, come termine, si ribella contro l'impero e lo fa appiccando il fuoco alle scuole. Ora, il partito, quello dell'indignazione, non aveva voce in capitolo. Quindi, chi magari voleva sconvolgere, rovinare, penetrare dentro il sentimento dell'ingiustificabile, non si riconosceva da nessuna parte. Non si riconosceva né nelle idee dei politici, non si riconosceva neanche nelle idee degli intellettuali, non si riconosceva neanche negli editorialisti dei grandi giornali. Sempre nel giornale Le Monde hanno addirittura descritto questo movimento come un momento di rabbia civile. Immaginate. Quindi questo civismo, se così posso dire, della distruzione delle scuole. Immaginate. Tutto questo quindi riguarda la priori del dominio, al prima del dominio. Il male quindi non può arrivare dai dominati. La loro violenza è una controviolenza. E inoltre, visto che al discorso del dominio, la critica sul e del dominio, a questo si aggiunge anche la critica della discriminazione, allora la loro violenza diventa una reazione al razzismo. E io avevo osato criticare l'esistenza di un altro razzismo, non solo il razzismo di chi domina. Quindi abbiamo vissuto un momento di cecità collettiva, di pazzia, follia ideologica. Ed è proprio a questo che io ho cercato di rispondere. Ed è questo che mi è stato rimproverato. Ora io terminerei questa risposta troppo lunga, la risposta alla sua domanda. Lo farei con una nota che riguarda il carattere addirittura grottesco di questo antirazzismo ideologico. Ora, mi sono sentito rimproverare il fatto di dire, di raccontare l'origine, di dire l'origine, di raccontare l'origine etnica dei rivoltosi, dei ribelli. E mi hanno rimproverato perché ho detto che molto, molto spesso volevano indietro, volevano vedersi restituita la loro identità musulmana. E poi ho anche aggiunto, ho fatto una precisazione, ho proprio detto in questo articolo di Haaretz e non in quello di Le Monde, perché appunto l'articolo che è apparso su Le Monde è un montaggio staliniano. Quindi ripeto, ho precisato quanto segue, e cioè che la religione non era affatto in questo caso un sistema, non era un sistema di pensiero né d'azione. Non c'è la jihad in Francia, evidentemente no, è semplicemente un riferimento identitario, che è quello che permette a chi chiede tutto ciò di potersi distinguere dai francesi e di poter conseguentemente dire a proposito degli atti francesi i francesi, ovvero ecco quella che era la situazione. Ora un certo numero rilevante di francesi di origine africana, soprattutto nordafricana, bene, questo numero di persone dice appunto i francesi quando parlano degli altri francesi. Quindi mi hanno detto, ma ora non insistiamo poi tanto sulla loro origine, perché insistendo così, lei generalizzerebbe, stigmatizzerebbe tutta quella che è una popolazione intera e conseguentemente si sbaglierebbe. Perché appunto questa rivolta ha delle cause sociali ed è una rivolta, una ribellione che essa stessa è sociale, ovvero persone che si sentono escluse, persone che sono senza lavoro e quindi esplodono di collera. Gli stessi personaggi, le stesse persone che hanno appunto formulato contro di me questo attacco così grave. Ebbene, queste persone esigono oggi una sorta di lotta ancora più forte contro la discriminazione all'accesso al posto di lavoro, contro la discriminazione nei confronti dei vedessi assegnato un alloggio. Richiedono cioè una rappresentazione migliore delle minoranze visibili, e questo in TV, ma anche al Parlamento. Sono le persone che accolgono favorevolmente quella che è la creazione di una federazione delle persone di colore di Francia. E sono le stesse persone che esigono di apportare un cambiamento radicale al sistema di insegnamento. Un insegnamento che criminalizza ufficialmente la Francia schiavista, ma anche la Francia coloniale. Detto in altri termini, si fa riferimento a un problema relativamente al quale ci si dice che le origini sono sociali e che i rivoltosi non hanno un viso assegnabile a qualcuno, non hanno appartenenza precisa. Quindi non appartengono a questo problema descritto in questo modo. A questo problema invece si fa riferimento parlando di risposte esclusivamente tecniche. Ecco quindi quello che è il mondo in cui viviamo adesso, ecco quello che è lo stato attuale dell'antirazzismo. Ora, voi non potete neanche affermare o dire quanto segue, cioè che delle persone di colore, piuttosto che degli arabi, hanno composto la maggioranza, appunto, la maggior parte dei rivoltosi. Non lo possiamo dire. Bisogna invece trarre una conseguenza. La conseguenza delle rivolte sarebbe che le persone di colore e gli arabi devono essere trattati meglio e che per fare questo bisogna introdurre la affirmative action, ovvero la discriminazione positiva. Giusto, un'ultima parola per terminare questa domanda. E anche come introduzione all'argomento di stasera. Allora, hanno distrutto delle scuole in Francia. Bene, questo atto non è stato giudicato come un sacrilegio. Ora, io sarei quindi un criminale contro l'umanità. Invece non esistono più crimini possibili contro l'umanismo, perché appunto l'umanismo non esisterebbe più. La scuola umanista era un luogo in cui l'insegnamento era il proprio obiettivo. E quindi andiamo a scuola per ricevere insegnamento. Soprattutto, non per trovare un lavoro, non per andare a guadagnare denaro. E si ottenevamo dei diplomi, non ottenevamo dei regali, non ottenevamo delle macchine, delle auto. Ebbene, questa idea della scuola è scomparsa. E conseguentemente sembra assolutamente comprensibile il fatto che vengano distrutte delle scuole che non garantiscono fin dall'inizio, non garantiscono a tutti quelli che vanno a scuola un posto di lavoro e quindi un ottimo stipendio. Ecco a che punto siamo arrivati.
Beh, da quello che lei dice, dalle sue parole, alors, io capisco meglio
cosa ci vuole dire, je comprends très très bien ce que vous voulez nous dire, c'est-à-dire que vous nous dites que ce montage, cette manipulation a été faite pour vous faire payer des dettes que vous aviez peut-être à l'avance, en fait, avant tout ça. Alors je crois qu'il s'agit des, entre guillemets, des dettes que vous aviez a priori, mais également des dettes récentes, parce que ce que vous dites là sur les violences dans les banlieues, ben, c'est exactement ce que vous disiez dans l'entretien avec le journal de Figaro, qui a apparu avant Arez, qui a été, disons, mal traduite en anglais, et puis voilà, et elle a été transférée en fait dans le monde. Alors sur ces deux derniers thèmes que vous avez, dont vous avez parlé, je vous demande en fait un petit approfondissement. Alors les choses que vous avez dites ce soir, vous les aviez également dites dans l'entretien pour l'hebdomadaire Tempi. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, et je crois que c'est quelque chose qui a frappé tous ceux qui ont lu cette phrase. Vous nous y disiez que face aux violences, face à la violence, il ne faut pas partir de la justification pour des raisons politiques et sociales de la violence, mais il faut mettre les gens face à leur propre responsabilité. Parce que, comme vous l'avez dit, la morale commence à partir de la honte. Donc voilà, est-ce que vous pourrez nous préciser un petit peu si ceci est possible? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans les temps, dans l'ère moderne, est-ce qu'on peut partir de ce commencement, de ce début de la morale? Et puis un deuxième point qui a fait beaucoup de provocations dans l'entretien, qu'on a vu en fait dans le monde, mais c'est en sorte de l'entretien. Un procès stalinien sur dans le monde. En fait, à un moment donné, très nettement, vous dites l'antiracisme sera au XXe siècle ce que le communisme a été pendant le XXe siècle. Alors, vous avez parlé rapidement de ce petit sujet, donc voilà, ce sont deux sujets qui nous intéressent beaucoup. Dunque, per tornare quindi un attimo alle rivolte, quello che anima il partito della vittimizzazione è la compassione, questo zelo fatto di compassione per chi è oppresso, di cui parlava già Robespierre. Però Robespierre diceva: bisogna essere implacabili con gli oppressori per poter far sì che la nostra pietà vada a chi è oppresso. Ebbene, l'applicazione di questo robespierrismo è qualcosa che è diventato pietà per i rivoltosi e indifferenza totale alle loro vittime. E proprio chi erano quindi le loro vittime? Erano proprio i loro vicini, erano magari i proprietari delle auto incendiate. E in modo particolare le persone che vivono in queste periferie e che indipendentemente dalle loro origini non sono dei giovani. Ora però questa compassione aveva un doppio difetto. Da una parte era selettiva, proprio come se questi giovani avessero il monopolio delle loro periferie e il monopolio anche della mancanza di speranza, come cioè se la espressione autentica di questa mancanza di speranza fosse il fatto di bruciare delle scuole. Però inoltre questa stessa compassione
ne pouvait
poteva solo precipitare in malessere.
Cela même qu'elle prétendait comprendre.
Lo stesso malessere che faceva finta di capire.
La question était,
quindi la domanda era la seguente:
comment tendre la main,
come facciamo a tendere la mano
a, ces jeunes
a questi giovani che sono destrutturati?
Comment
come
ne pas les abbandonner
facciamo a non abbandonarli a loro stessi?
Je crois qu'en effet,
ebbene, credo che
leur temps, il fallait d'abord,
in effetti bisognava prima di tutto
il fallait éviter d'abord,
evitare,
tendre
evitare
un
di
embellissant.
Come dire, dare loro uno specchio che li facesse vedere più belli. Uno specchio però che poteva dare loro un po' di conforto nella loro postura originale, ovvero quella oscena. Quella arrogante, quella così aggressiva. Visto che erano appunto destrutturati, bisognava allora andare a dare dei punti di riferimento. E bisognava dir loro che facevano male. Ovvero bisognava appunto far capire la vergogna. In questo momento sto pensando alla filosofia di Emmanuel Levinas. All'epoca dell'esistenzialismo. In quell'epoca, in quel momento, dove c'era questa grande esaltazione, come diceva Sartre, della libertà. Cosa dice Levinas? Dice, noi in effetti siamo e ognuno è una forza che va. Siamo cioè esseri viventi. E quindi andiamo avanti senza guardare il resto. Immediatamente poi arriva il viso. E il viso è questo potere strano degli altri, il potere di inibire quella che è la nostra libertà e quindi di farci sentire la vergogna. Ed è proprio dentro la vergogna che troviamo la libertà, che diventa, che si scopre assassina proprio nel suo esercizio, nell'applicarla, come dice Levinas. È così che la libertà si trova ad essere investita. È così che deve andare avanti e andare verso la giustizia nonostante ciò che pensa. Non che si diventi tutti giusti, ma che immediatamente, improvvisamente, si capisce cosa vuol dire essere ingiusti. Quindi non siamo più una perseveranza innocente nel nostro essere, anzi ci rendiamo conto e prendiamo coscienza di questa innocenza primaria. Ecco quindi la risposta a Rousseau, la risposta che non ha neanche bisogno di essere dogmatica, non ha neanche bisogno di opporre il peccato originale alla bontà originale. Questa risposta consiste nel dire quanto segue, ovvero che l'innocenza originale è terribile. L'innocenza originale è un'innocenza che ignora. E quindi la vera innocenza è la volontà, cioè di non fare del male, di non nuocere, deve essere conquistata. E quindi nasce dalla vergogna. Ecco quindi un tragitto che non è semplicemente un ritorno al dogma. E questo non è speculazione.